Il direttore Paolo De Paola. Ciao direttore.
Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti.
Da cosa cominciamo? Dalla politica o dal calcio giocato, direttore?
Ma cominciamo dal calcio, perché la politica fa sempre cadere, cascare un pochino le...
È vero.
Come le vogliamo chiamare.
È vero, vabbè, ci siamo capiti. I fagioli, esatto. Diciamo così, se vogliamo parlare di fagioli. Direttore, se vogliamo parlare invece di calcio, ecco, per una volta mettiamo un attimo da parte il Super Napoli, che tanto quasi non fa più notizia, ma fa notizia allo stesso tempo, e parliamo
c'è stata una piccola defaianza,
direttore. Da cosa è nata questa defaianza, secondo lei?
C'è un titolo ansiogeno per i tifosi del Napoli, ma io non voglio spargere assolutamente.
Ah, ok. Ho capito.
Attenzione, perché non è finita, come dire, mette un po' di ansia all'ambiente del Napoli, e questo già lo si vede da tutti i social, che stanno tutti quanti attenti al fallo di mano di Danilo, al rigorino che non è rigorino di Osimhen, agli arbitri che possono influenzare in questa parte finale, ai 10 punti che quasi non bastano, diciamo, sulla Juve, oppure agli 8 sul Milan. No, perché chiaramente qual è la paura? Il timore è che alla ripresa ci sono, diciamo, due partite ravvicinate in 10 giorni, che sono contro l'Inter e contro la Juve.
Sì.
Quelle diranno assolutamente come sarà il percorso del Napoli fino alla fine del campionato. Perché se il Napoli dovesse vincerle tutte e due, beh, chiaramente è finita, secondo me. Se il Napoli invece dovesse, come dire, avere qualche tentennamento, insomma, è possibile non solo che il Milan si reinserisca, ma che anche entrambe, Juve e Inter, appunto, si possano in qualche modo riavvicinare. Quindi quel trittico, in mezzo, che credo che ci sia un'altra partita, ma meno importante, comunque Inter e Juve, quelle due partite, il 4 e, se non sbaglio, il 13, sono partite fondamentali per il prosieguo del campionato del Napoli.
Sono importanti, fondamentali, bisognerà capire, e là si capirà tanto, ma anche dopo la sosta, direttore, con quale spirito ripartirà il Napoli, perché devo dire la verità, e molti hanno detto è stato un po' un momento di distrazione, si è abbassata la guardia, qualcun altro invece, anche proprio a Napoli, ha cominciato, come dice lei, a vedere un po' di spettri, e che hanno detto sì, ma evidentemente vuol dire che ci sono dei meccanismi che non vanno toccati, e questa squadra deve cercare di avere sempre sicurezza, perché se perde la sicurezza poi va un po' in difficoltà. Uno deve anche immaginare un lato debole, no, di una squadra come il Napoli, che sembra pazzesca. Ieri poi c'era anche il tecnico Spalletti in giro per via Scarlatti, direttore, lei la conosce molto bene, al Vomero camminava, si prendeva tutti gli elogi, giustamente il momento bello dei tifosi del Napoli, che però in questo momento è come se avessero sempre quel pizzico di paura, no? Quello che evidenziava lei, direttore, anche a più 10 fa paura chi sta dietro.
Sì, ma questo fa parte un pochettino, posso dire, della tradizione di un popolo.
Sì,
diciamo, noi tutti e due facciamo parte di questo popolo, e diciamo, lo comprendiamo. Lo comprendiamo, ma no, non è che vedendo complotti cambiano le cose.
No, certo.
Bisogna, come dire, stare attenti chiaramente alla situazione, non mollare mai. E a me fa piacere che si stabilisca, si instauri una mentalità che non sia più quella poggiata sul lamento o sui complotti rispetto agli altri, ma sul lavoro e sulla qualità. Il Napoli è una splendida, magnifica, esuberante realtà del calcio italiano, che ci ha inorgoglito in Europa. Questo bisogna dirlo. Non c'è nessun problema a dirlo e a urlarlo. Dopodiché il Napoli deve procedere con le stesse armi con cui è arrivato adesso a 10 punti sulla Juve e 8 punti sul Milan. Cioè quella della serietà del lavoro, quella della costanza del rendimento, quella della bellezza di un calcio che, nonostante, come dire, sì, hai detto tu qualche lieve flessione, ma nell'arco di partite comunque vinte.
Sì.
Quindi il Napoli sta dando una impressione di forza, e soprattutto quelle partite un po' storte, che in altri momenti o sarebbero state pareggiate oppure sarebbero state perse, il Napoli le porta a casa comunque. E quindi champagne. E Spalletti fa bene a immergersi, diciamo, nel popolo napoletano, fa bene a farsi queste passeggiate in via Scarlatti, che conosciamo benissimo,
sì,
che è una zona pedonale,
esatto,
per chi non conoscessero via Scarlatti, una zona bellissima. Diciamo nel
povero,
che chiaramente, come dire, gli fanno sentire un po' la sensazione di una calorosità che, ribadisco, non deve sfociare nel complottismo, nella mancanza di obiettività, nel lamento. Non ce n'è più bisogno.
Esatto.
Non ce n'è più bisogno.
E invece, direttore, ahimè, devo dire la verità, ancora oggi vedo, anzi da ieri, colleghi napoletani, mi dispiace dire una cosa del genere, che poi sono colleghi, però molti di loro, sinceramente, continuano a parlare, cioè, stanno trascinando il Milan a tutti i costi, e l'altra volta la Juventus su Danilo hanno fatto una storia che non finiva più. Cioè, mamma mia, direttore, perché non si riesce a guardare il cammino della squadra?
Chiaro, con nomi e cognomi. Abbiamo letto il, anche il Facebook di De Giovanni, no? Cioè,
sì.
C'è un tipo che è irrazionale, poi per carità sono bravissime persone, abilissime nel proprio campo, quindi nessuno nega questo, però il tifo veramente trasforma le persone. E ci sono anche cattivissimi maestri che conosciamo tutti qua,
sì.
Evitiamo di fare i nomi, sono
sì.
colleghi che comunque...
Sì, sì.
Nella loro carriera diciamo di giornalisti hanno anche consegnato dei premi Magat, per esempio, a dei colleghi che si erano distinti.
Indovina chi?
Appunto, cioè, questi cattivi maestri hanno una concezione che tu non sradichi. Loro sono convinti proprio al 100% che la Juve rubi sempre, che le grandi squadre siano sempre favorite e che non ce l'è per il Napoli. Però il Napoli nell'87 ha vinto uno scudetto, nel 90 ha vinto un altro scudetto. Cioè, allora che cosa era successo? Cioè, c'è stata una tregua dei poteri forti. Cioè, questo che proprio lascia il tempo che trova e soprattutto qualifica purtroppo penosamente sì. determinati colleghi.
E non va a beneficio di una lucida, bella analisi che sinceramente il popolo napoletano, i tifosi del Napoli si meritano di sentirsi raccontare da cosa è nato tutta questa bellezza del Napoli.
Il 90% è un pubblico selettivo, intelligente, sì, sì. appassionato di calcio.
Esattamente.
E quelli che fanno le macumbe su Facebook, quelli che vedono i grandi complotti, eccetera. Io oggi discutevo con un altro collega, un caro collega che si chiama Borrelli, che si era pure lui lasciato andare, però un po' la stampa del nord non può dire il rigorino su Osimhen, non può esaltare o perlomeno mettere in prima pagina l'auto rubata a Kvaratskhelia e poi anche a un altro giocatore, a Kim, la moglie di Kim, eccetera, eccetera, sì. quando queste cose succedono ovunque. E io gli ho risposto: ma perché cadiamo sempre in questa retorica nord-sud? A Torino entrarono i ladri e tennero in ostaggio la famiglia di Marchisio. E tutti i giornali ne hanno parlato.
Certo.
La stessa cosa è avvenuta a Varese, a Teo Hernandez e famiglia. Ma quale sarebbe il problema di parlare di queste cose? È veramente stupidità, diciamo, tirar fuori certi argomenti. Che ribadisco, il collega in particolare non ha nessuna colpa perché, come dire, è veramente, come dire, genuino e spontaneo nelle sue affermazioni per il Napoli. Ma altri, alcuni scrittori, e non mi riferisco a De Giovanni, speculano molto su questo, non capendo nulla di giornalismo, no? Cioè, non vuol dire, diciamo, se succede un episodio violento, va in prima pagina anche per quanto riguarda Marchisio, anche per quanto riguarda Teo Hernandez a Torino o a Varese, non per quanto riguarda Kvaratskhelia o Kim. Oltretutto, con la retorica della camorra, noi abbiamo assistito a quest'altra soluzione del complottismo. La camorra ha voluto dare un segnale alla squadra facendo rubare le due auto. Quindi c'è dietro un giro di scommesso di chissà che cosa, che ha, come dire, come chiaro messaggio o De Laurentiis o il Napoli o della squadra. Queste stupidaggini, queste cose qua, noi purtroppo non le cancelleremo mai, ma forse fanno parte, come dire, della tradizione,
sì, sì.
del corno, del gombetto.
Esatto, giustissimo lettura, direttore.
Aglio e fravaglio,
sì, sì, giusto, no, condivido totalmente, direttore. Le chiedono, ci chiedono, ma siete contenti tu e il direttore se il Napoli vince? Io per mio padre sì, perché figurati, mio padre, ho 81 anni, contentissimo per lui.
Allora, io sono napoletano,
certo.
Io mi estraneo dal tifo per la mia carriera, cioè non è che lo faccio apposta. All'inizio della mia carriera ho seguito il Napoli e ho tifato per il Napoli, quindi questo non lo posso nascondere. E ho visto il Napoli di Maradona, ho visto, cioè, delle cose splendide. Il primo scudetto del Napoli mi ha fatto veramente esaltare. Dopodiché tu segui il Milan di Sacchi, segui l'Inter di Trapattoni, segui la Juve di Lippi, segui la Roma, segui la Lazio. Non puoi più, come dire, in qualche modo non avere un distacco da tutto. Ce l'hai per professione, perché ti spinge la professione.
Certamente.
Dopodiché io perché mi fossilizzo a volte sugli attacchi retorici contro la Juve? proprio è diventato quasi una mia battaglia, il mio pallino, perché quello non può essere il riferimento negativo. Il riferimento positivo del calcio italiano è una famiglia che fra pochi mesi festeggerà i 100 anni nella storia di un club che non esistono in Europa, non esistono in Europa, ed è l'unica che è resistita alla globalizzazione, che ha un'organizzazione impeccabile, che poi tutte le critiche sulla società, su eventuali cose penali che adesso diciamo lasciamole da parte perché ancora non si sanno, su alcune cose che potevano essere evitate proprio perché ti chiami Juventus, io le accetto, mica le no. Però non può essere per partito preso, appunto per il partito di questi come dire cattivi maestri, è la Juve ruba, la Juve è il nemico. No, la Juve è un riferimento, non è un nemico. Senza un riferimento, senza un avversario, non ci sarebbe il calcio, non ci sarebbe la competizione. La competizione è bello se batti la Juve, se batti l'Inter, certo, se batti il Milan. Questa è la competizione. E quindi all'ascoltatore dico, io sarei entusiasta di un eventuale scudetto al Napoli. Entusiasta.
C'è Gerry D'Asiano, così entriamo anche nella questione Milan, che dice: episodi come quello di ieri, rigore su Iconè, fanno pensare male. Non è che uno vuole pensare male, Gerry, però poi uno potrebbe risponderti: e il rigore dato a Osimhen non fa pensare male? Io credo semplicemente che, a meno che non ci sia un errore clamoroso, tipo il gol annullato alla Juventus in Juventus-Salernitana, lì è proprio un errore tecnico che non sta né in cielo né in terra e che è dimostrato e dimostrabile. Quando c'è ancora un pizzico di interpretazione, e lì o scontenti uno o scontenti l'altro. Però da qui a far pensare male, direttore, è proprio sempre in chi riceve, il recettivo di quello che vede, a pensare male o pensare bene. Che dall'altra parte uno potrebbe dire anche Osimhen, vedi, anzi domenica scorsa proprio questo fu, stesso fallo su Ibrahim Diaz, stesso fallo su Osimhen, uno è stato fischiato rigore a Osimhen ed è stato decisivo perché ha aperto poi delle porte alla vittoria contro l'Empoli, l'altro è stato decisivo in negativo, quello di Ibrahim Diaz, perché finita 0-0 a Cremona per il Milan, e il Milan ha perso 2 punti sul Napoli, e quello poteva essere ancora più rigore che per Osimhen. Però qui poi là nessuno dice niente.
Verissimo. Io ti dirò di più, cioè quello contro il Napoli a termini di regolamento, anzi quello a favore del Napoli che è su Osimhen, è un rigore che bisogna dare, non si,
certo,
può con questo, certo, regolamento,
perché il contatto,
non si può,
certo,
non dare.
Esatto.
Assolutamente. Però la dinamica, vogliamo parlare di lealtà sportiva, vogliamo parlare di quello che vogliamo, perché si chiama rigorino? Si chiama rigorino ed è un rigorino perché comunque Osimhen, quando si è frapposto fra difensore e palla, era già in volo per cadere, ha aspettato proprio il tamponamento, non aspettava altro. Un tamponamento che, devo dire la verità, non è stato nemmeno così evidente, cioè è stato un ginocchio contro una parte della gamba. Quindi parlare di rigorino ci sta, ma detto questo, sti rigorini li danno a tutti, oppure non li danno a tutti, cioè, può essere un errore, può essere una cosa discutibile, non c'è un disegno, è questo che vorrei far capire. Quello che non si capisce che è voler per forza riportare tutto a un complottismo che non esiste. Per me lì era un rigorino, ma a termini di regolamento bisognava darlo, c'è poco da dire, però resta il rigorino.
Resta
no,
rigorino,
certo. Perché nella letteratura di questi giorni quello non si deve chiamare rigorino, e non è vero, è un rigorino.
Ma allora, poi stessa cosa, un altro ascoltatore dice: il rigore non dato al Verona, e dai, quale rigore? Anche lì, così come non venne assegnato il gol di Danilo all'Inter, che era assurdo che tu non dessi quel gol, però il regolamento dice: la palla rimbalza, se tocca prima la mano di un giocatore e finisce in porta lo devi annullare, ma quella mano era bloccata da De Vrij e il regolamento non prevedeva questo punto, no? Quindi gol annullato, gol che doveva essere valido, partita che la Juventus ha vinto lo stesso comunque, però se uno vuole aiutare una squadra quello non è. Contro il Verona, ragazzi, in quante lingue vi devono raccontare giornali, esperti, o semplicemente, se volete seguire il regolamento, palla deviata pochi centimetri dalla mano di Danilo, che era in caduta congola perché stava mettendo la mano a terra, chiaramente provatevi a buttare voi così senza aprire le mani un minimo per appoggiarvi, quindi da regolamento, siccome l'intervento del giocatore del Verona era ravvicinatissimo a Danilo e la palla gli è arrivata a 12 centesimi di secondo sulla mano, è chiaro che non la poteva togliere, quindi da regolamento, e non è neanche difficile per il VAR e per l'arbitro valutare quella cosa lì, perché da regolamento è così, non è rigore. Quello su Bonucci, idem, era arrivato prima lui, quindi quale rigore sul Verona? Però si va sempre cercando direttore la polemica, ah ma quello era un rigore clamoroso. Dico, una, dico di più, dico di più, perché a Napoli, quando sono arrivato a Napoli, tutti quanti i tifosi del Napoli, che ne so, dal barbiere di turno al barista di turno, erano tutti infettati da questa cosa qua. In che senso infettati, direttore? Se la stampa locale, che è il riferimento del giornalista napoletano, così come la stampa locale a Roma e del tifoso della Roma e della Lazio, eccetera, eccetera, ti racconta un episodio travisando quello che è un regolamento, lo stesso tifoso dice, ah, ce l'hanno rubato, allora quello era rigore, ma sì.
Diventa legge.
Esatto, bravissimo. Diventa legge. Bravissimo.
Come lo scudetto del 2018. E vagliela a togliere dalla testa di un tifoso che quella... è una stagione persa da Sarri, persa dal Napoli, e io sono per la filosofia dettata da Cantone, però come dire, basta la storiella che c'è stato un furto, la mancata ammonizione, quindi espulsione, tutte queste cose qua, ma il Napoli nella partita successiva doveva vincere, non doveva perdere, questa è la verità, e ci sta poco da dire. Poi devo dire, io per esempio sul fallo di Danilo sono ancora perplesso, però come dici tu, come ha detto Marelli, come hanno detto altri, eccetera, eccetera, il regolamento dice questo, è come su Osimhen. Dopodiché chiaramente il pallone va sulla mano e quella mano un pochettino si scosta, cioè fa un movimento appena appena innaturale, ma ribadisco, in termini di regolamento, come ci sta il rigore su Osimhen, non ci sta il rigore per il Verona, in termini di regolamento.
Esatto.
Tutto qua.
Tornando alla Juventus, direttore, arriva questa vittoria contro Sarri. Qualcuno, ironizzando un po' di tempo fa, disse e pensate se Sarri il 12 di comunque la quattordicesima giornata manda via, batte Allegri a Torino ed esonera Allegri, sarebbe clamoroso. E invece è successo che è stato Allegri a, per la prima volta da quando è tornata la Juventus, penso, mettere in campo una prestazione che, oltre a essere pratica, è stata anche bella per certi tratti, soprattutto nel secondo tempo, ma anche nel primo in alcuni momenti. Cosa c'è dietro questa rinascita con questa Juventus? Perché dopo 6 vittorie, tutte con clean sheet zero, cioè quindi con reti inviolate, qualcosa c'è stato che ha riacceso tutto. Poi, apro e chiudo parentesi, così le lascio la parola, direttore, c'è un ascoltatore come tanti che dicono adesso scusatevi con Allegri. No, Allegri fino adesso ha fallito, cioè si è uscito dalla Champions League con 3 punti, hai fatto un filotto di 6 partite che è il minimo in casa Juventus e il campionato è già compromesso, quindi sta soltanto rimettendo in piedi un qualcosa che ha buttato giù anche lui.
Ma quello che dice adesso scusatevi, che cosa ha fatto finora? Dov'era nascosto? Che stava facendo? Cioè guardava la sua squadra e diceva ah vabbè, abbiamo perso in Israele, non fa niente, mi è piaciuta lo stesso la squadra, no, continua ad avere fiducia in Allegri, ma veramente sta facendo? Chi sta zitto non sbaglia mai, come dire, non prende posizione, sta lì sulla sponda del fiume ad aspettare, ma questo è parassitismo sportivo, non è diciamo intervento costruttivo di critica. Noi abbiamo il dovere di esprimere una critica e ci sono dei punti fermi. La Juventus l'anno scorso si è qualificata per la Champions all'ultima giornata, una stagione disastrosa l'anno scorso. Quest'anno la Champions è stata disastrosa. Se la Juve dovesse vincere l'Europa League, è l'unica strada che ha per riscattarsi da questa ignominia in Champions. Dopodiché saremo pronti ad applaudirla alla fine di questo percorso. Cioè se la Juventus dovesse vincere l'Europa League, applausi ad Allegri. Dopodiché aggiungiamo anche che contro il Verona, ragazzi, è stata una partita ignobile, vinta perché questo è il momento in cui tutte le cose vanno a posto, ma vinta anche per quella cosa che tu hai sottolineato di una difesa che ha incassato solo 7 gol e che si basa adesso su un cambiamento radicale di una difesa a 3 che ha 3 interpreti, può cambiare uno, magari Gatti o ogni tanto, eccetera, eccetera, ma con Bremer centrale, Danilo e Gatti o chi altri, con Quadrato che a volte ha il compito di ripiegare chi ha 4 in difesa, ma comunque
provocatoriamente invece... posso dire con Bonucci in panchina.
Con Bonucci in panchina, e questo volevo dire, ecco. Con Bonucci in panchina, cioè quella lentezza che è costata tante sconfitte alla Juve, non la vedi più, vedi dei recuperi, vedi dei rimpalli, vedi anche azioni pericolose della squadra avversaria, ma la difesa è solida, cioè non vedi degli svarioni di 3 o 4 metri di giocatori della Juve che stanno a inseguire l'attaccante avversario che è già scappato da mezz'ora. E questo non le vedi più. Non c'è più un plantigrado come è diventato, con tutto il rispetto per quello che ha dato in carriera, che chiaramente tiene la difesa sempre molto bassa e quando è costretto ad andare avanti non riesce a recuperare sull'avversario. E questa è la verità. Quindi la Juve ha trovato una soluzione soprattutto nella difesa, e questo va benissimo.
E lei è l'anti-Napoli? Potrebbe esserlo lei?
Secondo me sì. Cioè, è chiaro che adesso queste ultime partite, soprattutto il Milan, sono state condizionate dai mondiali, dai, parliamoci chiaramente, sì, sì, certo. Ma lo stesso vale anche per il Napoli, insomma, tanti giocatori si sono un pochettino, come dire, non dico risparmiati, ma hanno fatto attenzione nei minuti finali delle partite, o perlomeno in alcuni momenti, a non mettere troppo, a non lasciare troppo lì la gamba, no? Quindi un infortunio all'ultima giornata di campionato, prima di partire per il mondiale, sarebbe disastroso, no? E quindi quest'ultima giornata, purtroppo dobbiamo ringraziare ancora la FIFA per questo mondiale indegno, ma ce lo ritroviamo con anche queste conseguenze, in cui un mondiale interrompe un campionato e quindi i giocatori a volte pensano anche a risparmiarsi, cosa che non accade se il campionato si svolge normalmente e d'estate si sviluppa la competizione mondiale.
Prima di sentire i due audio, direttore, il nostro amico, uno di quelli, perché non era solo lui che diceva adesso bisogna chiedere scusa ad Allegri, dice io non mi ero mai nascosto, è vero, io lo concedo, dice però ho sempre parlato di rosa scarsa attuale, sbagliato. Perché intanto in campo vincono i giocatori, non vince l'allenatore. Io me lo ricordo quando tu, amico, ma veramente amico, perché insomma ci scrivi tutti i giorni, è bello dialogare con voi, dicevi Locatelli è scarso, Kostic è inguardabile, quell'altro è scarso. Poi ieri alla fine Kostic si è dimostrato, non ieri, in questi giorni, un autentico trascinatore di questa squadra. Però quando Allegri ha capito che lo doveva mettere come giocava nell'Eintracht di Francoforte, quindi nel 3-5-2, Locatelli ieri è stato tra i migliori in campo. Bremer è diventato, vedi, no? Ah, è andato via De Ligt, Bremer non è alla sua altezza, lo metti nella sua, metti gli uomini nel suo posto, e qui era l'errore e adesso il rimedio dell'allenatore, e vedi che la qualità della rosa è tutt'altro che scarsa. Questa è una qualità da primo o secondo posto al massimo, direttore.
Questa è una rosa da scudetto,
bravo.
E purtroppo Allegri ha, come dire, in qualche modo frenato questa squadra, ma perché nella ricerca di soluzioni cervellotiche, la difesa a 4, insistere su Danilo, farsi condizionare dallo spogliatoio, eccetera, eccetera, non ha fatto quella rivoluzione che poi si è espressa per forza di cose attraverso i giovani, si è espressa attraverso la velocità, perché poi che cosa ha significato l'impiego dei Fagioli e dei Miretti? Che la squadra ha assunto un altro ritmo, cioè lo vedi che la Juve corre di più, è una squadra che va, diciamo, a una velocità superiore rispetto a qualche settimana fa, ed è questa la bellezza della gioventù quando è abbinata alla qualità. Però ribadisco, se tu metti gli uomini giusti al posto giusto con grande qualità, hai nominato Kostic, hai nominato Bremer, hai nominato Locatelli, ragazzi, questa è una signora squadra che può puntare allo scudetto, assolutamente. Va nominato Danilo,
certo, ma certo.
È una squadra certo. Formidabile, solo che si è svegliata tardi.
C'è un audio, lo ascoltiamo e poi ci salutiamo, direttore. Vai, Giorgio.
Ciao Vincenzo, buongiorno. Andrea da Castelfidardo. Ho acceso solo adesso la trasmissione, non so, Andrea, se ne avete già parlato, eccetera. Volevo solo dirvi che finalmente ieri sera, nella partita con la Lazio, per la prima volta, credo quest'anno, perché sinceramente credo fosse la prima volta, ho visto una Juve convincente dal primo all'ultimo minuto. Ieri sera poi è andata anche bene dal punto di vista del risultato, ma proprio come intensità, come convinzione, come qualità di gioco, e chi più ne ha più ne metta, è la prima volta da quest'anno che la vedo bella la Juve dal primo al novantesimo.
Bella,
questo mi fa ben sperare, e quindi quando ripartiremo dal dopo mondiale vediamo che succede, anche se ancora rimango dell'idea che i 10 punti al Napoli siano veramente troppi.
Direttore, una chiosa su questo?
D'accordo, no, sottoscrivo tutto ciò che ha detto l'ascoltatore. È stata la prima vera Juve convincente dal primo all'ultimo minuto, mi è piaciuta anche contro l'Inter, obiettivamente, ha giocato anche lì una bella partita, ma questa è stata più continua, più sui ritmi, più su un gioco convincente e meno rischioso, in cui anche Milik ha fatto la sua parte, Kostic ha fatto la sua parte, Fagioli è stato strepitoso, insomma hai visto tante cose belle, belle, dal primo all'ultimo minuto.
Direttore, io però prima di salutarla non posso non chiederle dello sfogo di Cristiano Ronaldo in esclusiva televisiva quando ha detto il Manchester mi ha evidentemente tradito, poi ha esaltato quello che era il Manchester di Ferguson, da allora non è cambiato niente, neanche il cuoco, Ten Hag non mi ha portato rispetto, io non rispetto lui. Che cosa le ha trasmesso questo sfogo pubblico di Ronaldo?
Che, diciamo, tutto nella vita ha le sue fasi e i suoi tempi, e adesso Ronaldo è da un po' di tempo che è sfasato rispetto alla vita reale, che è un po' fuori tempo, diciamo così. Vogliamo usare una locuzione calcistica, è un giocatore che entra fuori tempo.
E bisogna accettare a volte che il tempo fa il suo corso, e quindi uscirsene con eleganza. Ciao direttore, grazie. Direttore De Paola.
Ciao,
direttore.